Diamo il buongiorno al nostro ospite in studio, Sergio Lo Giudice, presidente del gruppo consigliare del Partito Democratico nel Comune di Bologna. Ben trovato.
Buongiorno a tutti quanti.
Buongiorno al nostro ospite in giudice. Lei ha ascoltato adesso Mandini, poi ancora prima i rilievi anche critici di Alberani, della CISL, che pur apprezzando globalmente la scelta ha avuto alcune osservazioni.
Ma le preoccupazioni di Mandini sono quelle della giunta, di tutti noi, cioè dire fare in modo che un impegno elettorale che ha, secondo il sondaggio del PDL, il consenso del 81% dei bolognesi, prima veniva citato anche quel sondaggio fatto al volo dal Carlino oggi, che dice che fra i suoi elettori il 57% sono favorevoli, sappiamo che il Carlino non è il giornale di estrema sinistra, e insomma che quell'obiettivo sia fatto con il massimo confronto, la massima partecipazione, contestualizzandolo all'interno di un intervento complessivo. E quello voglio rassicurare anche l'amico Mandini, che abbiamo intenzione di fare, che ha un anno dall'insediamento della giunta, esattamente un anno dall'insediamento della giunta, si arrivi ad una prima misura, cioè dire la penalizzazione di tre strade, per quanto insomma, centrali, strategiche nella mobilità bolognese, quelle appunto quelle della cosiddetta T. È un punto d'avvio di un percorso molto più ampio che ha visto ieri sera appunto in Sala Borsa sono stati presentati i risultati, un ampio percorso di coinvolgimento partecipato nei vari quartieri cittadini, condotto con la consueta professionalità dei tecnici dell'Urban Center, e si tratta peraltro di un piano che adesso andrà avanti valutando anche grazie al contributo dei cittadini e alle organizzazioni, sono stati contributi in queste settimane dell'ASCOM, della Confesercenti, in modo che zona per zona, strada per strada si continui l'operazione attraverso il confronto. Io vorrei dire una cosa rispetto a quello che diceva prima Alberani sulla frase di Colombo. Io ieri ero presente in Sala Borsa, non è vero che Colombo abbia detto non è più il tempo del dialogo, ho ascoltato bene quelle parole, alcuni ieri la serata era strutturata così, restituzione di una serie di incontri partecipati dai quartieri, ieri c'era la relazione dei tecnici dell'Urban Center e degli assessori alla città sui risultati, quindi non era previsto un dibattito. Appunto ieri Colombo ha detto a chi voleva intervenire, questa sera non è strutturata, non prevede stasera un dibattito, è molto diverso che dire non è più il tempo del dialogo, è sempre il tempo del dialogo. Io condivido quello che dice Alberani, ma sono convinto che lo condivida anche l'assessore Colombo, e questo dialogo appunto continuerà anche l'ascolto e il confronto con le associazioni dei commercianti. Io sono convinto che anche l'assessora Monti vorrà proseguire insomma questa positiva relazione con le associazioni di categoria perché diano un loro contributo.
Mandini vuole aggiungere qualcosa?
No, appunto, ma io penso il fatto che ci sia l'intenzione di continuare questo confronto sia con i cittadini che con le persone della categoria rispetto a quest'ultimo tema, cioè chi svolge attività commerciali e comunque imprenditoriali in centro Bologna è soggetto adesso a questa chiusura continua, e io credo che lì, voglio dire, per esempio, io pensavo che si poteva anche lì ragionare un attimo per tempi, cioè per esempio vediamo cosa succede, lasciando aperto il sabato mattina, chiudiamo il sabato pomeriggio, chiudiamo tutta la domenica. Poteva anche lì arrivare per gradi, cercando non solo un consenso, ma dando anche una prospettiva di organizzazione rispetto alle esigenze che questi attività commerciali e non commerciali hanno su queste giornate. Da questo punto di vista erano arrivate anche le proposte delle associazioni, di queste proposte mi sembrano insomma che si possono tenere in considerazione, perché non mi paiono proposte di chiusura. Certo è che il discorso di prima è questo, cioè insomma prima di dire il 12 di maggio si poteva, io capisco che è una data anche simbolica per l'amor del cielo, però qui a parte le date simboliche credo che sia opportuno iniziare le cose a ragion veduta, ecco, a bocce ferme, come si può dire dalle nostre parti, fermo restando che sicuramente ci sono interventi di correzione da fare cammin facendo. Mi pare che in questo caso insomma, gli interventi di correzione non siano stati valutati nella sua interezza prima di fissare questa data.
Grazie a Sandro Mandini, consigliere regionale e segretario provinciale dell'Italia dei Valori. Buona giornata, buon lavoro.
Buona giornata a te e a tutti gli ascoltatori.
Le 10:18 minuti primi, voleva aggiungere qualcosa allo giudice sull'argomento? Direi di no, abbiamo già sceverato tutto.
Sì, direi che adesso si tratta di aspettare intanto questo prossimo weekend del 12 maggio per vedere di nuovo, io immagino, quella bella festa e quel pienone di gente camminare per via Gobassi, via Rizzoli e via Indipendenza. Guarda, io sono veramente convinto che le resistenze a questa misura specifica da parte di alcuni commercianti, dico alcuni perché poi ricordo anche che sia un sondaggio fatto qualche tempo fa dell'ASCOM, sia il sondaggio della CNA fatto nei mesi scorsi, dicono che la maggioranza sia delle persone ascoltate dall'ASCOM sia degli iscritti al centro storico della CNA sono favorevoli a questa misura. Io sono convinto che le resistenze cadranno quando si vedrà si vedranno che quella nuova abitudine dei bolognesi di andare nel centro storico a passeggiare produrrà anche una più bella, più sana e più sentita valorizzazione e utilizzo e fruizione da parte dei cittadini di quella zona.
Ha ricordato anche il sondaggio del senatore Giampaolo Bettamio, vice coordinatore regionale.
Ha dato una grossa mano alla giunta, purtroppo non ha dato una grossa mano al PDL, che continua a negare quei dati parlando di sondaggi sbagliati, ingannevoli, ricordando che ne sono loro gli stessi autori, e quindi questo dovrebbe essere perlomeno un elemento di garanzia rispetto alla correttezza dei risultati. Se proprio
Lisei ha parlato di ecodittatura, il capogruppo del PDL in comune, l'aveva detto con noi ieri al microfono, poi è stato riportato anche sul suo sito Facebook, mi pare.
Sì, io credo che, lo dicevo già ieri, insomma, che il PDL abbia una qualche difficoltà strutturale, diciamo, connaturata, diciamo, all'identità di quel partito, a distinguere la democrazia dalla dittatura, e purtroppo gli italiani per quasi 20 anni ne hanno dovuto subire le conseguenze. Quando si mette in campo una misura su cui già quasi 30 anni fa i bolognesi si erano espressi favorevolmente e su cui tutti i sondaggi, da destra, da sinistra, del comune o delle organizzazioni di categoria, dicono che i bolognesi vogliono che si vada avanti, beh, si può anche non essere d'accordo su quella misura, ma parlare di dittatura sinceramente denota un po' uno scarso senso delle istituzioni o uno scarso, come dire, comprensione appunto di che cosa è la democrazia. Dopodiché quella voce ecodittatura è inquietante, quella parola è inquietante, perché volere depotenziare, denigrare, svalutare quella parola, quell'eco, cioè dire quella parola che sta per ecologia, ma che poi, come dire, viene dal greco oikos, che indica la casa, il luogo in cui si abita, è un luogo in cui necessariamente bisogna stare a proprio agio. Ecco, pensare che chi vuole costruire una casa pulita, una casa abitabile, una casa più gradevole, più a misura d'uomo, di anziano, di bambino, con il consenso dei cittadini, appunto, stia facendo qualcosa di sbagliato, no? È questa l'operazione semantica di aggiungere il termine dittatura al termine eco, ebbene significa proprio avere a cuore più alcuni interessi di parte che non l'interesse della cittadinanza, ma insomma questo non è una novità se parliamo del centrodestra italiano.
Lì lo sa lo giudice che dal punto di vista giornalistico ha poco appeal per le redazioni trovare magari l'opinione di qualcuno che dice sono d'accordo, il progetto mi piace, lo sostengo.
Ah beh, è chiaro.
Ha poco valore, ha più interesse magari andare a pescare qualcuno che faccia parte di quella minoranza comunque.
Allora se serve al PDL per mostrare ai bolognesi che ci sono ancora, che sono ancora in vita, allora li perdoniamo, insomma.
È stato intervistato da Andrea Rinaldi sul Corriere di Bologna anche Stefano Bonaga, il filosofo noto anche per la sua relazione trascorsa con Alba Parietti, che augura buona fortuna all'amministrazione, avverte: sarebbe servita una proposta globale, progetto parziale e repressivo. A me non interessa fare sacrifici, abito in centro e sono già un privilegiato, sostiene Bonaga, però faccio fatica a esprimere valutazioni positive su progetti parziali e repressivi, avendo già presentato un mio progetto quando ero assessore. E Bonaga si riferisce al famoso piano Toro del 90, che prevedeva l'interramento dei viali per la circolazione di mezzi pesanti, la presenza di parcheggi e tanto verde per il centro. Piano Toro mi fa venire in mente la storia del ragazzo Toro di Nino Frassica, che scherzava sullo scambio della consonante tra T e D, no? Però intanto
Cuore Toro.
Cuore Toro, ragazzo Cuore Toro anche.
Ma io voglio ricordare Bonaga non tanto per essere stato il fidanzato di Alba Parietti, perché insomma ha altri meriti della nostra città.
Ha inventato iperbole,
infatti è stato un buon assessore delle giunte di centrosinistra di questa città, ha avuto delle intuizioni molto molto importanti, ogni tanto ha qualche idea che è molto bella ma anche molto costosa, diciamo, ecco. Allora, questa idea dell'interramento del traffico sui viali era stata a suo tempo presa in considerazione, ma poi è stata messa da parte anche non solo per motivi economici, anche la sua suggestiva ipotesi dei tapis roulant che passano sotto il centro di Bologna.
Mi ricordano qualcosa della campagna elettorale di Aldrovandi, del candidato sindaco Aldrovandi.
Insomma, si sa che Bonaga e Aldrovandi si parlano spesso, si confrontano su... Ecco, Aldrovandi peraltro ha già presentato dei suoi progetti per... discutere al tavolo del piano strategico metropolitano, insomma, sono convinto che anche Bonaga darà il suo contributo, però quando si dice serve una proposta globale, io dico attenzione, perché noi rischiamo di essere la città, ma questo ce lo dicono in tanti, ce lo dicono tutti quelli che arrivano a Bologna avendo avuto magari delle esperienze amministrative o di studio fuori, la città in cui si discute molto, si discute magari in maniera saggia, approfondita, partecipata, ma poi non si decide mai.
Ma ci sarebbe anche la critica contraria allo giudice in quel caso, perché si direbbe non si fanno le cose per gradi e diventa troppo rigida, massiccia la proposta di un piano già globale, già finito, e bisognerebbe andare per piccoli passi.
Esatto,
quindi ci sarebbe la critica opposta.
Questo è quel circolo vizioso che si verifica sempre: se tu arrivi con un piano globale già strutturato si denuncia la mancanza di partecipazione, se tu arrivi con una proposta aperta invece si dice che tu non hai le idee chiare. Io credo che non sempre accade, ma credo che in questo caso il percorso stia avvenendo in una maniera veramente positiva, perché sulla base anche di esperienze consolidate, penso ai laboratori di urbanistica partecipata del mandato Cofferati, si sta mettendo in campo un percorso giusto, di vera partecipazione, perché nei quattro quartieri cittadini interessati dal piano per la nuova pedonalità, perlomeno stiamo parlando dei quartieri che si affacciano sul centro storico, è stata ascoltata la voce di tutti, sono stati registrati punti di vista, non parlo solamente di quelli generali, parlo anche dei punti di vista particolari legati a questa o a quella strada. Questo percorso non è finito, questo percorso andrà avanti. Ieri dicevo c'è stata la restituzione solamente della prima fase di questo percorso, ma alla fine della prima fase mettere in campo una misura che ha registrato una particolare condivisione da parte della città. Perché basta pensare, io credo, voglio sperare insomma, che anche Lisei o Bonago, i critici di questo progetto, siano stati in strada in quei giorni, ha registrato una condivisione enorme da parte, nel senso di una presenza massiccia, attiva da parte della popolazione bolognese, credo di aver messo in campo una prima misura, prima di ragionare e articolare gli interventi di contorno o comunque anche altri interventi molto importanti
tipo
che ci saranno nella città.
Lo scarico delle merci che sarà presentato credo a breve.
Sì, ma questo piano prevede la risposta a tutte quelle domande che faceva anche prima Alberani relativamente alla relazione con le esigenze dei disabili piuttosto che a quelle dei commercianti o dei lavoratori del centro storico. Non ci sarà per esempio una riduzione, come qualcuno continua a dire, del numero degli autobus o del numero delle corse, ci sarà una diversa articolazione per cui i mezzi più impattanti magari preferiranno altre strade e invece la navetta AT potrà più agevolmente percorrere quel percorso appunto dal parcheggio Sant'Orsolo fino alle due torri, che peraltro ci permetterà di risolvere o perlomeno di ridurre un'altra questione importante, cioè dire il passaggio massiccio di mezzi imponenti per Strada Maggiore e via San Vitale, cioè dire due strade che meriterebbero magari un impatto anche di mobilità pubblica un po' più leggero.
C'è anche da dire che per qualche giornalista, qualche collega l'aveva fatto già a capire nei suoi articoli da molti mesi, cioè era dall'autunno, per chi seguiva queste vicende si era già capito che la giunta aveva una linea precisa sul piano di pedonalità che faceva parte del programma elettorale, che questo sarebbe stato portato avanti, era molto chiaro, no? Quindi
cioè, guarda, noi
meraviglia su questo non ci può essere, poi si può essere anche non d'accordo, però meravigliarsi è difficile perché si era già capito. Noi addirittura già a novembre c'era stato il presidente dei Verdi Bortolini che ci aveva dato lo scoop sul Sirio che sarebbe rimasto acceso, no? Già, era stato già una piccola anticipazione.
Già che fosse uno scoop, quello la dice lunga sul fatto che le persone, i cittadini, non certo per demerito loro, ma per demerito di chi li governa, sono abituati a pensare che i programmi elettorali, dove vinte le elezioni, si mettono in un cassetto. Ora, io ho partecipato attivamente alla costruzione del programma elettorale del centro-sinistra e so quanta fatica c'è stata nel produrre un programma che non voleva essere un elenco di parole, ma voleva mettere a fuoco un'idea di città. Quell'idea di città, se vuole le do quest'altro scoop, fra virgolette, perché non è uno scoop per niente, quell'idea di città noi abbiamo intenzione di realizzarla. Quindi se qualcuno, come dire, vuole sapere cosa succederà nei prossimi anni a Bologna, non ha che da guardare quel documento, un documento che non è stato prodotto da un gruppetto di saggi, un documento che è stato prodotto dall'incontro con centinaia e migliaia di bolognesi singoli e associati e che è stato poi votato dalla maggioranza dei bolognesi. Ecco, naturalmente quel che c'è scritto sulla carta nel momento in cui andrà implementato dovrà ritornare ad un serrato confronto con tutti i cittadini, perché un conto vuoi esprimere un'idea, un conto è realizzarla operativamente. Quindi la partecipazione non finisce col voto e quindi anche come dire, l'articolazione di quel programma non è finita nel maggio dello scorso anno, però quel percorso va avanti, andrà avanti per quanto riguarda la pedonalità, andrà avanti per quanto riguarda la città digitale, andrà avanti per quanto riguarda la più generale svolta ecologica, la riorganizzazione della cultura nella nostra città, la riorganizzazione dei servizi sociali. Sono insomma questa amministrazione, come dire, vorrei lasciare un piccolo segno nella storia di questa città, io credo che ci riuscirà e forse non sarà neanche tanto piccolo.
Tenuto conto anche poi delle circostanze in cui si trova ad amministrare, perché il metro di giudizio con cui si sono fatte le valutazioni su Cofferati, su Guazzaloca, sono diverse rispetto al momento in cui si amministra oggi, con il bilancio che c'è, con la situazione finanziaria che c'è, perché non si può usare lo stesso metro di valutazione, perché i mezzi erano e sono diversi tra allora e oggi, eh? È passato il mondo nel giro di pochissimo tempo.
Assolutamente sì, e io credo che debba esserci una consapevolezza forte da parte di tutti in questo momento che se noi vogliamo mettere in campo una nuova stagione del fare, non dobbiamo guardare a quei periodi della storia di Bologna in cui le casse erano piene, ma dobbiamo attrezzarci ad un contesto molto molto diverso. La scommessa del piano strategico metropolitano io la considero una scommessa eroica, è la partecipazione massiccia della città, 270 differenti organizzazioni, 270 organizzazioni bolognesi che hanno già aderito, sono già iscritte ai tavoli del piano, dimostrano che si tratta di una sfida che la città ha voluto raccogliere, diciamo un'impresa eroica, perché i piani strategici metropolitani si fanno quando ci sono soldi da spendere. In questo momento invece soldi da spendere ce ne sono pochi e la consapevolezza diffusa in città è che la mancanza di risorse economiche può essere sostituita dalla disponibilità delle risorse umane, delle risorse di pensiero, delle risorse creative, delle risorse di programmazione, di progettazione, e questa sinergia fra le varie componenti della città potrà allora sì diventare attrattiva di finanziamenti e di risorse. Perché per esempio a livello europeo di risorse per chi ha progetti seri ce ne sono, perché anche le risorse nazionali possono essere, e anche quelle regionali possono più facilmente essere intercettate e dirottate sulla città se ci sono dei progetti forti. Quindi suppliamo alla mancanza di risorse mettendo mano a quella risorsa inesauribile, o perlomeno fino adesso inesaurita, della città di Bologna, cioè dire la sua capacità di pensare, di progettare, di creare e anche di fare rete, perché l'inclusione sociale che posso dirlo, i governi di sinistra e di centrosinistra hanno sempre prodotto e mantenuto alte in questa città, non è elemento differente dallo sviluppo economico di una comunità, ma è un elemento fondamentale, una condizione essenziale perché questo avvenga. Oggi noi abbiamo anche questo patrimonio a cui attingere, una diffusa capacità di partecipazione e una città che mantiene ancora una sua forte coesione sociale, che potrà permettere oggi a tutti quanti, dai produttori ai consumatori, dai sindacati alle organizzazioni economiche, dagli amministratori alle libere forme associative, di dare il loro contributo per rimettere in campo un'idea di città più forte.
Lei però ironizzava sullo scoop quando diceva attueremo il programma che ci eravamo prefissati. Beh, non me lo porta mai uno scoop qui, non me lo porterà prima o poi.
Adesso magari un giorno glielo preparo.
Lei ancora 19 minuti primi, battute finali del nostro filo diretto con Sergio Lo Giudice, presidente del gruppo consigliare del Partito Democratico in Comune. Comune di Bologna spunta il tesoretto, 12,5 milioni, sorpresa dal consuntivo 2011, ma non servirà ad alleggerire il buco di bilancio. Olivio Romanini del Corriere di Bologna scrive un articolo che comincia così: per dirla con una battuta che forse gli amministratori non apprezzeranno, si può dire che la cura da cavallo imposta prima da Tremonti e in parte ora da Monti fa molto bene al Comune di Bologna, che oggi eroga più servizi con meno personale e meno risorse di qualche anno fa. Il bilancio consuntivo 2011, approvato ieri dalla Giunta Comunale, consegna infatti una realtà dove, a fronte di risparmi per 40 milioni di euro sulla spesa corrente e di un personale a tempo indeterminato ridotto di 400 unità, i servizi erogati sono rimasti gli stessi. La buona notizia, per dirla col sindaco Merola, è che il Comune chiude l'anno con un avanzo di amministrazione di 12,5 milioni di euro. La notizia sarebbe ancora più buona se quei soldi servissero per attutire almeno in parte la stangata senza precedente sui bolognesi. Ma non sarà così. Nel bilancio ancora fermo ma in costruzione per il 2012, il Comune ha già previsto di recuperare tra nuove tasse e tagli circa 70 milioni, cui si sono aggiunti altri 20 milioni nelle ultime settimane. Un utilizzo dell'avanzo per contenere questa voragine avrebbe portato a uno squilibrio del bilancio e alla penalizzazione del Comune nei parametri del patto di stabilità. Detto con altre parole, l'avanzo di bilancio è un'entrata straordinaria e potrà essere usata solo per finanziare investimenti in conto capitale e non per la gestione corrente. È corretto questo?
Beh, naturalmente sì, come ci ha spiegato la vice sindaco, come insomma sa bene chi segue le vicende complicate dei bilanci degli enti locali, non sempre tutti i soldi che ci sono in tasca o in casa si possono spendere a causa dei vincoli imposti dal patto di stabilità interno, cioè dire da quel accordo che il governo ha, il governo Berlusconi ha scaricato, accordo di livello europeo che è stato scaricato dal nostro governo sulle casse degli enti, del precedente governo, sulle casse degli enti locali, per cui non tutto quello che c'è in cassa si può spendere, in particolare comunque in questo caso quel disavanzo che tesoretto è un termine come giornalistico che viene spesso utilizzato, come dire, in maniera generalistica. Qua stiamo parlando di avanzo di amministrazione, spesso capita che alla fine dell'anno rispetto al consuntivo ci sia, al preventivo ci sia un avanzo, in questo caso per fortuna si tratta di un avanzo abbastanza significativo, non potrà essere speso per colmare quel buco di 20 milioni dovuto in particolare, sappiamo, a quelle due voci che sono 12 milioni per la tassazione IMU sui beni immobili del Comune di Bologna e 8 milioni di spese eccezionali per il piano neve. Non potremo utilizzarli per questo, saranno utilizzati però per degli investimenti di cui la città ha bisogno, strade, scuole, verde pubblico. Potranno avere, diciamo, una boccata d'ossigeno a causa di questi soldi. Rimane aperto il tema di come chiudere il bilancio, su cui noi appunto abbiamo avuto questa risposta parziale da parte del governo, per cui 12 milioni di IMU da pagare sugli alloggi ERP, sulle case popolari di proprietà del comune, probabilmente saranno dimezzati. Adesso aspettiamo nei prossimi giorni che la competenza, l'abilità della nostra vice sindaco ci permettano di trovare la soluzione più indolore possibile per rispettare quella priorità che noi abbiamo voluto collocare, porre al centro della costruzione del nostro bilancio, cioè di non toccare i servizi sociali, non toccare i servizi scolastici ed educativi del comune di Bologna. Ecco, questo rimane la priorità. Adesso per la prima volta nella storia del comune di Bologna, sicuramente a mia memoria, approveremo il bilancio consuntivo dello scorso anno prima del bilancio preventivo. Di solito in questo periodo, quando si andava ad approvare il consuntivo, il preventivo era già bello che approvato. Adesso invece saranno invertiti, poco male, insomma, questi due momenti, e perlomeno insomma sappiamo che nei conti del prossimo, del 2012, nelle spese per investimenti del 2012 potremo già fare conto anche su queste 12 milioni e mezzo in più,
sperando che non si debba ritoccare l'IMU sulla prima casa.
Io lo spero fortemente, perché questa peraltro è stata anche una richiesta che lo stesso Partito Democratico aveva posto alla Giunta. In primo momento si era parlato di un 4,5, così come stanno facendo quasi molti comuni italiani. Ricordo che esiste una aliquota standard dell'IMU che va integralmente al governo, il 4 per mille sulla prima casa va integralmente al governo. Il comune aveva deciso di non aggiungere neanche un decimale, neanche un euro sulla prima casa per quanto riguarda i bisogni di bilancio del comune stesso. Io conto sul fatto che questa voce rimanga invariata. Questa è la nostra richiesta che continuiamo a fare alla Giunta, perché comunque il tema dell'equità, anche quando c'è da fare dei sacrifici, è un tema centrale, è un tema fondamentale.
Riguardo al tesoretto, o per meglio dire all'avanzo di bilancio di quei 12 milioni e mezzo di euro, al Corriere di Bologna l'assessore ai lavori pubblici Riccardo Malagoli dice: usiamo l'avanzo per rifare Ugo Bassi e Rizzoli, non possiamo continuare a lasciare i lastroni sconnessi.
Beh, insomma, l'assessore ai lavori pubblici avrà la responsabilità di indicarci una sua proposta di priorità nel piano investimenti, e valuteremo anche questo in sede di discussione del bilancio. Certo è che noi possiamo utilizzare questi fondi per affrontare un tema che è molto sentito dai bolognesi, cioè dire il tema di un intervento anche di manutenzione e di restituzione di decoro alla città, non solo relativamente legata al centro storico, ma anche a quelle nuove centralità che noi vogliamo costituire nelle periferie.
Grazie a Sergio Lo Giudice, presidente del gruppo consigliare del Partito Democratico nel Comune di Bologna. Buona Pasqua.
Buona Pasqua a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici.